La rivista.
L'invenzione degli animali domestici, questo è il titolo di un pezzo pubblicato sulla rivista online Il Tascabile che ha attirato la nostra attenzione oggi. Dalle prime specie entrate negli insediamenti umani ai procioni delle città contemporanee, la domesticazione ha trasformato la biosfera terrestre, un processo coevolutivo di cui conosciamo ancora solo in parte i meccanismi, scrive l'autrice Alessia Colaianni, giornalista e comunicatrice scientifica che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Alessia Colaianni, benvenuta.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora Colaianni, innanzitutto cosa significa davvero domesticazione e perché non coincide semplicemente con addomesticare un animale?
Partiamo da questo presupposto. In realtà domesticazione e addomesticamento sarebbero sinonimi, però nel parlare comune spesso addomesticamento viene collegato all'ammaestramento, che è una cosa diversa dalla domesticazione. Il processo di domesticazione richiede migliaia di anni, coinvolge esemplari di una stessa specie che vengono selezionati geneticamente e generazione dopo generazione subiscono dei cambiamenti dal punto di vista appunto genetico, fisiologico, comportamentale, fino a diventare degli animali diversi rispetto al loro progenitore selvatico. Nell'ammaestramento invece abbiamo il singolo animale che diventa tollerante verso l'uomo perché è in cattività. Il classico esempio è la tigre, il leone o l'orso all'interno di un circo. Quindi ecco, sono due cose completamente diverse.
E l'articolo suggerisce, il suo pezzo suggerisce che la domesticazione ha trasformato profondamente la biosfera terrestre a partire dal Neolitico. In che senso? Ci aiuti a capire.
Nel passaggio, nella transizione neolitica, quindi nel passaggio da cacciatori-raccoglitori a delle comunità sedentarie, è iniziata a intensificarsi questa selezione delle piante e degli animali, io parlo nell'articolo degli animali, che potevano essere effettivamente più utili all'uomo. Col passare dei secoli, questo processo si è intensificato. Io all'interno dell'articolo ho aggiunto un link a dei dati che ci dicono molto in questo senso. Basti pensare che oggi gli esseri umani e gli animali d'allevamento costituiscono il 95% della biomassa globale dei mammiferi, mentre ai mammiferi selvatici resta il 5%. Un'altra riflessione in questo senso molto interessante riguarda uno studio di qualche tempo fa sull'antropocene. Un gruppo di ricercatori proponeva come inizio dell'antropocene, che effettivamente viene definita come l'epoca geologica in cui l'impatto, le attività antropiche si sono intensificate, che però effettivamente non è stata riconosciuta dalla comunità scientifica, dicevo comunque, identificavano l'inizio dell'antropocene con la metà del Novecento, in cui l'allevamento dei polli aveva subito appunto un'intensificazione. Ora il pollo, un po' come i mammiferi allevati di cui parlavamo, è l'uccello più numeroso sul nostro pianeta, e dal 1950 in poi ha cambiato completamente anche diciamo la sua genetica e il suo aspetto. Il pollo di cui parliamo è il broiler, è il pollo da carne, la sua massa è quadruplicata se non quintuplicata. Se noi pensiamo a un futuro lontano in cui gli archeologi cercheranno i resti del nostro passato, troveranno molte ossa, dovrebbero trovare molte ossa di questo pollo, che è un animale completamente diverso dal suo progenitore selvatico. Quindi in questo senso la domesticazione all'interno della transizione neolitica ha contribuito a cambiare pesantemente la biosfera.
E lei ci sta parlando di un processo che non è solo nel passato, si può avere un esempio anche sotto agli occhi. Lei ci parla dell'esempio dei procioni urbani, un esempio che è affascinante. Di che si tratta?
Allora, partiamo dal presupposto che I procioni, in qualche modo, i procioni urbani negli Stati Uniti assomigliano a quelli che forse erano i lupi di prima dell'avvento dei cani. Quindi vediamo questi animali selvatici che hanno incominciato a sfruttare le aree urbanizzate, ad avvicinarsi, ad avere meno paura dell'essere umano, a sfruttare i suoi resti, la sua spazzatura. E anche utilizzare le sue costruzioni come rifugi. Quindi un gruppo di ricercatori ha pensato bene di studiare questi procioni in maniera tale da vedere se mostrassero alcuni di quelli che sono i tratti tipici, degli animali che iniziano il processo, quelli che dovrebbero essere i tratti tipici degli animali che iniziano il processo di domesticazione, come la modifica del cambiamento del muso, della lunghezza del muso. E per farlo hanno utilizzato le fotografie. Oltre 19.000 fotografie raccolte dalle app di Citizen Science e misurando la lunghezza del muso in rapporto a quella del cranio, hanno effettivamente ritrovato questo cambiamento di dimensioni. Naturalmente, sono degli studi iniziali che si riferiscono a delle conoscenze, delle teorie che riguardano la domesticazione, come quella della sindrome da domesticazione, causata poi da quella che è l'ipotesi delle cellule della cresta neurale. Vedremo in futuro che cosa ci diranno questo tipo di ricerche.
Molto interessante. Allora, l'invenzione degli animali domestici, questo è il titolo dell'articolo pubblicato sulla rivista online Il Tascabile, che ha attirato la nostra attenzione oggi. Noi ne abbiamo parlato con l'autrice Alessia Colaianni, che io ringrazio per essere stata con noi, quindi a darci qualche spunto di riflessione, a incuriosirci, e grazie mille, alla prossima volta, buona giornata.
Grazie a lei e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Buona giornata.